Pensieri è Gesù, Signore del sabato. Amen. Apriamo in Romani 3:21. Anzi, leggiamo dal 3:19. Perché bisogna che facciamo risaltare la differenza fra la legge e l'espiazione di Cristo. Romani 3:19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Essendo tutti figli di Adamo, quindi per legge noi siamo sempre colpevoli, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Allora, nessuno sarà giustificato mediante la legge, ma noi siamo giustificati mediante la grazia per l'opera del Signore Gesù, che adesso leggiamo. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Infatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, essendo egli avuto tolleranza verso i nostri peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Ecco. Stavo meditando sull'opera del Signore Gesù e pensavo alla sua espiazione, al suo sacrificio espiatorio. Ma c'è un altro sostantivo al quale dobbiamo porre attenzione, è la propiziazione. Che differenza c'è fra espiazione e propiziazione? C'è una differenza del doppio, perché l'espiazione da sola è solo che Dio ti toglie i peccati, cioè ci toglie la condanna. Ma nella propiziazione c'è qualcosa oltre all'espiazione, c'è anche che Dio diventa propizio verso di noi. Cioè, per mezzo del suo sangue, lui, e per mezzo della fede in Cristo Gesù, noi siamo considerati come morti con Cristo e resuscitati con lui. E quindi il patto antico della legge, pensavo sempre alla Pasqua, era un patto meraviglioso. E noi dobbiamo ricordarcene ogni giorno, perché spesso Satana ci tartassa, ci fa soffrire, ci fa pensare ho fatto questo, ho fatto quello, e quindi il Signore sarà arrabbiato con me, cosa devo fare, devo confessare, quando confesso sono perdonato, non sono perdonato. Sì, il Signore guarda il pentimento e la confessione, ma è questa propiziazione qua che noi dobbiamo considerare che Dio non è solo giustizia, ma è anche amore. Allora lui, essendo amore, cioè abbiamo la certezza che lui ci perdona, cioè è elastica. L'amore non è come la giustizia di Dio, che la giustizia è matematica. L'amore è un elastico, è qualcosa che si adatta purtroppo alla nostra natura, che è sempre cagionevole. E quindi la propiziazione è qualcosa di meraviglioso. Quello che ha fatto Gesù quando è morto per noi, morendo per i nostri peccati, morendo fino al punto di morire fisicamente, di abbandonare la sua vita sul Calvario per i nostri peccati, è qualcosa di meraviglioso. E quindi noi dobbiamo gioire, dobbiamo rallegrarci. A me piace sempre tornare in Deuteronomio al capitolo 6. C'è un riassunto dei comandamenti. Voi conoscete i comandamenti o dobbiamo leggerli? I comandamenti li conosciamo tutti, no? Ma c'è un riassunto della legge al versetto 6 del Deuteronomio che dice così: ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherei alla mano come un segnale e ti staranno come frontali fra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Il Signore è meraviglioso. Il Signore ci dà la possibilità di sapere che ci ama, è propizio verso di noi. E a questo proposito volevo leggere cos'era il propiziatorio. Sapete voi qual è il propiziatorio? Esodo 34, 6. Esodo 34, 6. Fece anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Ah, non è ancora arrivato? Esodo 37, 6. Allora, propiziatorio. E fece anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. E fece 2 cherubini d'oro, li fece lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio, un cherubino a una delle estremità e l'altro all'altra. Fece questi cherubini uscissero dal propiziatorio alle 2 estremità, e i cherubini avevano le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le ali. Avevano la faccia volta verso una verso l'altro, le facce dei cherubini erano volti verso il propiziatorio. Il propiziatorio era il coperchio dell'altra, sotto c'era la legge, sotto c'era i comandamenti della legge e il coperchio della cassa dove c'era la legge si chiamava propiziatorio. E essendo lì che si spandeva il sangue delle vittime, il Signore, vedendo l'amore, la dedizione con la quale lui si è offerto di sacrificarsi per noi, ci ha amati. Quando facciamo questo tipo di offerta, quando pecchiamo e diciamo, come ha detto Gesù a Pietro, se non ti lavo non hai meco parte alcuna, vuol dire che è necessaria questa cosa, cioè noi dobbiamo essere lavati continuamente a causa della natura tremenda che Adamo ci ha dato. E quindi è meraviglioso sapere che questa propiziazione è un motivo di fiducia e di gioia che non ci esclude dalla serietà della confessione di peccato e del pentimento, non ci esime, ma però è ben altrimenti dai sacrifici idolatrici. Voi sapete che Israele passò, perché Israele fu condotto in cattività? Perché aveva sostituito questo sacrificio espiatorio del sangue dell'agnello in Cristo con dei sacrifici agli idoli basati su quello che il sacrificio che l'uomo faceva. Cioè uno si metteva davanti una bella statua di Baal, di qualsiasi altro dio, coccodrillo, gatto per l'Egitto, eccetera, serpente per gli altri, e poi offrendo questo animale, questa offerta, prendeva il sangue e credeva di essere perdonato perché aveva offerto lui. È tutto diverso da quello che dice la Scrittura in Cristo Gesù. È solo perché lui ci ha amato e si è sacrificato che noi siamo qua. Ecco che quindi, quando si parla di adorazione idolatrica e quando si parla di adorazione secondo la Scrittura, c'è un abisso. Cioè noi quando veniamo qua facciamo un'adorazione, adoriamo cantando e lodando il Signore, ecco perché è così importante la prima ora della nostra presenza qua, perché noi lodiamo Dio secondo l'adorazione che Dio ha stabilito prima della fondazione del mondo. Quando ha stabilito l'agnello espiatore prima della fondazione del mondo. Se noi invece passiamo a un altro tipo di adorazione, e il fratello Daniel ce l'ha spiegato con quel bel messaggio, e ci ha fatto leggere in Seconda Re al capitolo 7 come Israele aveva cambiato totalmente lo spirito dell'adorazione basandosi su dei sacrifici umani a dei fantocci che erano gli idoli degli altri popoli. È una cosa meravigliosa sapere che noi adoriamo Dio e cantiamo questi inni secondo il concetto di Dio e non secondo i nostri concetti umani. Quindi è questa una delle prerogative principali della nostra gioia e della nostra certezza. Quindi Quindi siamo partiti considerando che l'amore di Dio è una, assieme alla giustizia, è una delle prerogative di Dio, e noi ci contiamo e noi abbiamo pace proprio in questa situazione qui, proprio perché noi sappiamo e ci vantiamo non della nostra capacità, ma del suo amore infinito, dove tutto è ben coordinato. Perché l'uomo ha, perché Dio ha creato l'uomo pur sapendo che avrebbe peccato? Perché ha creato l'universo? Perché ha creato i pianeti? Ci sono gli scienziati che perdono il lume degli occhi attraverso quei binocoli, quelle strutture meravigliose che gli permettono di vedere le galassie, per capire perché il mondo è così vasto e così infinito, è così infinito. Ma non hanno capito che Dio ha creato l'infinito anche nello spazio proprio per significare il suo amore, la sua potenza, la sua grazia e la sua capacità di amarci e di tenerci uniti a sé. Ecco perché siamo qua. È meraviglioso, è meraviglioso. Quindi adesso andiamo in Matteo 12, 6, dal versetto 5. Matteo 12, 6. Ovvero, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Questo versetto si ricongiunge a quello che era scritto prima, perché i giudei condannavano Gesù e lo odiavano Gesù perché faceva dei miracoli in giorno di sabato, che secondo loro il sabato solo i sacerdoti potevano lavorare perché erano al centro di questo meccanismo espiatorio che loro avevano ridotto a qualcosa di mentale, di cervellotico. E sulla base di questo versetto, ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che qui vi è qualcosa di più grande del Tempio. Del Tempio! Perché noi non abbiamo più problemi di architetti per avere una chiesa. Perché non dobbiamo fare delle chiese con dei campanili, con delle strutture, con delle sculture di artisti famosi, come faceva la chiesa romana fino a poco tempo fa? Perché il Tempio siamo noi in Cristo! Alleluia, 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 alleluia. Ora io vi dico che qui c'è qualcosa di più grande del Tempio, e lui pensava già di immolarsi per noi, quindi siamo noi il Tempio. E se sapeste che cosa significhi voglio misericordia e non sacrifici, dice la parola, voi non avreste condannato gli innocenti. Beh sì, perché c'era sempre quel problema che Gesù faceva i miracoli di sabato. Perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Alleluia, alleluia. Quindi è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa considerare come queste cose che Gesù ha detto in riferimento all'odio dei farisei, odio che l'hanno portato a condannarlo a morte, e lui ha accettato per noi, per amore nostro, non per odio contro i farisei, lui l'ha fatto per avere un popolo, che cosa meravigliosa.
Sempre in Matteo 12, dal versetto 22, allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il mutolo parlava e vedeva, e tutte le turbe stupivano e dicevano: non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni per l'aiuto di Beelzebul, principe dei demoni? E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città e ogni casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub, per quale aiuto li cacciano per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ma avete capito cosa abbiamo fatto oggi in questa prima ora? Abbiamo proclamato questo regno. Abbiamo proclamato questa gloria di Cristo che è venuto nel mondo, che è venuto nel mondo negli ultimi tempi, e adesso noi lo spediamo per il suo ritorno come giudice del mondo. Capito? Cioè, questa è l'essenza del nostro culto. Cioè, noi dobbiamo autenticare la nostra fede, la nostra preghiera, i nostri canti sulla base di questa realtà. Ma se per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Alleluia. Un altro passo importante. Or dunque, versetto sempre Matteo 12, versetto 34. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: tornerò nella mia casa, donde sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata, adorna. Vuota. L'accento è sul vuota. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono quivi dimora,
e l'ultima condizione di quest'uomo diviene peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione che non vuole credere. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra fede, proprio basandosi sul sacrificio di Cristo, così meraviglioso, propiziatorio, deve essere una fede forte che ci deve guidare tutti i giorni, non che un giorno confessiamo il peccato e il giorno dopo lasciamo la casa vuota, spazzata e vuota. No, noi dobbiamo stare attenti di amare il Signore con giudizio e con fedeltà, perché la nostra casa sia piena dello Spirito. La nostra casa deve essere piena dello Spirito, altrimenti il peccato torna ad allignare nel nostro cuore, perché la nostra carne di peccato, finché siamo in vita, continua a fare sempre la stessa musica, ci inganna, ci porta ad amare le cose del mondo, ci porta ad amare le cose che per le quali sappiamo bene cosa è successo nella nostra vita passata. Quindi è importantissimo. Sempre 12:46. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti e tu non te ne sei accorto. Tu non ti sei accorto che tua madre e i tuoi fratelli ti vogliono parlare, ti vogliono distrarre. Smetti di parlare di Dio e vai a sentire i loro consigli. Questo era il consiglio. Ma egli, rispondendo, disse a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Alleluia! Avete capito? Chi sono mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano ai suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che nei cieli, esso mi è fratello, sorella e madre. Amen, amen, amen. Avete capito? Cioè, questo culto non è un rito, non è una cosa, è una realtà spirituale che trova la sua valenza qua, nella parola di Dio, nello Spirito Santo. Ma se per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ecco cos'è che noi dobbiamo sapere bene di noi stessi quando veniamo qui. Diciamolo ai nostri figli, diciamolo, perché altrimenti noi perdiamo di vista la parte fondamentale della nostra presenza qui, che non è un teatrino, perché noi non possiamo fare, qui esprimo dei pensieri che avevo io le prime volte, dicevo, ma perché io apprezzavo molto, quando ero cattolico, apprezzavo molto il romanico, la cattedrale di Modena, la ghirlandina, tutte queste opere d'arte. Ma cosa sono le opere d'arte? Avete visto che chi le ha costruite poi se n'è dimenticato, i loro figli, i loro nipoti ci passano sotto solo come per fare un giretto. estetico. Ma noi veniamo qua perché lo Spirito Santo ci ha convinto in Gesù di essere suoi figliuoli. Quindi è una cosa meravigliosa. Ecco, e Gesù, estendendo la mano ai suoi discepoli, quindi la sua madre e i suoi fratelli che non credevano, li lascia là. E poi dice, estendendo la mano ai suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che nei cieli, esso mi è fratello e madre. Ecco l'amore! Allora quindi il patto, quel discorso che io ho fatto all'inizio fra espiazione e propiziazione, ma lo vediamo l'amore di Dio? Lo vediamo l'amore di Dio? Lo vediamo, perché è qui che dobbiamo proprio renderci conto di queste parole meravigliose, espiazione, propiziazione. Dobbiamo renderci conto che propiziazione è molto di più di espiazione. Se Dio avesse solo espiato, noi saremmo... torneremmo subito indietro al peccato, ma siccome invece lui è propizio e ci ama, noi stiamo qui e continuiamo a venire qui, anche magari facendo, sbadigliando, però continuiamo a venire, perché il Signore è fedele, perché il Signore ha pietà di noi. Quindi è una cosa meravigliosa, noi dobbiamo renderci conto della meraviglia che abbiamo, del privilegio che abbiamo. Adesso andiamo in Luca. In Luca devo messo Luca. In Luca 24, la resurrezione di Gesù. Allora, uno direbbe, ma Gesù è andato sulla croce, ha sofferto fino alla morte, quindi non ne poteva più. Cioè, quando è risuscitato, dove è andato? Ha detto, là in quel passo che abbiamo appena letto, ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Adesso vediamo, quando è risorto, a chi è andato Gesù? A chi è andato? Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina, molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato, e trovando la pietra rotolata nel sepolcro, ma essendo entrate e non trovando il corpo del Signore Gesù, e avvenne che mentre stavano perplesse su ciò che ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi disse loro, perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è resuscitato. Ricordatevi com'egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliuol dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocefisso e il terzo giorno resuscitare. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate al sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. E quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare. Vedete con gli uomini come sono dimentichevoli? Gli uomini si dimenticano di tutto. Noi non saremmo qui se non ci fosse l'amore di Dio. Cari miei, la parola di Dio rimane nei nostri cuori perché? Perché è il suo amore, è il suo amore. E le parole parvero loro un vaneggiare. Pensate, i discepoli che erano stati con lui non avevano capito niente. Ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare, vide le lenzuola e se ne andò meravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andarono in quello stesso giorno in un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 70 stadi. E, discorrendo fra di loro di tutte le cose che erano accadute, ed avvenne che mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro non erano impediti così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: che discorsi sono quelli che tenevate fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'uno dei due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo fra i forestieri che stanno in Gerusalemme non hai capito le cose che sono avvenute in questi giorni. Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno condannato a morte e l'hanno crocefisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Ed essi gli fecero forza dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già inclinato. Ed egli entrò per rimanere con loro, e quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo dette loro, e gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E levatisi in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente resuscitato ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontavano le stesse cose loro per via, e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. E mentre essi parlavano di queste cose, Gesù apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti, impauriti, pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro: perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora, si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e lo mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte da me nella legge, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e resusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso: quant'è a voi, rimanete in questa città, onde dall'alto siate rivestiti di potenza. È per lo Spirito Santo che noi siamo qua. È per lo Spirito Santo, cari. Leggetelo a casa, se hai capito. Poi li produsse fuori presso fino a Betania, levate in alto le mani li benedisse, e avvenne che mentre li benediceva si partì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel tempio benedicendo il Dio. Ma vedete lo Spirito Santo? Senza lo Spirito Santo noi saremmo dei fantocci cattolici, un scritto cattolico qua. Ma invece è lo Spirito. Avete capito perché siamo qua alla domenica? Perché siamo qua al giovedì? Perché siamo qua al martedì sera? Perché queste cose sono troppo belle. E noi gioiamo e viviamo di queste cose in Cristo Gesù. Amen. Amen.